Bene, in questo nuovo episodio del podcast Zero Days, che come sapete non è dedicato soltanto alla sicurezza informatica, ma anche al mondo della professione e all'innovazione nella professione, sono davvero lieto di avere con me Paolo Lanciani, che è psicologo del lavoro a Milano, in uno studio associato che è dedicato esclusivamente all'assistenza, consulenza e varie attività di cui ci parlerà per avvocate e avvocati. Benvenuto Paolo e grazie davvero.
Buongiorno Giovanni, grazie a te dell'invito.
Grazie a te. Sì, allora, questo contatto è nato in maniera interessante. Paolo ha ascoltato il podcast di Paola Parigi che faceva un quadro sulla digitalizzazione e il rapporto tra professioni ed evoluzione tecnologica. Ci siamo scritti su LinkedIn perché aveva piacere e anche io avevo piacere perché penso che sia una risorsa preziosa questo approccio, sia parlare in maniera un po' complementare rispetto a quanto era stato detto nel podcast di Paola, sia focalizzarsi su un tema che io trovo interessantissimo, che è proprio l'impatto psicologico che ha avuto il Covid, il periodo di crisi, sugli studi professionali e quali possono essere le migliori reazioni a una situazione che ha disorientato tutti quanti. Paolo, la prima domanda, che ti volevo fare è questa: c'è possibilità di quantificare, secondo te, un impatto, un tipo di impatto che hanno avuto i mesi dalla fine di febbraio fino a oggi sul mondo legale, a parte la vostra esperienza personale, cioè i contatti personali che hai avuto? Sono cominciate a circolare delle categorizzazioni, un approccio scientifico, una valutazione, o è ancora, o si vedrà a settembre, scusa se banalizzo un po', o si vedrà dopo?
Allora, intanto ti ringrazio per la domanda perché credo che sia molto, molto importante e molto interessante per chi ci ascolta riflettere su questo aspetto nel seguente modo. Uno, noi stessi come studio abbiamo avviato un'indagine dove stiamo cercando di raccogliere dati, sarei cauto a chiamarli dati, nel senso che la nostra appunto non è una ricerca scientifica, ma è un'indagine, no? Quindi è un sondaggio dove chiediamo di restituirci un po' qual è il vissuto, qual è l'impressione ad avvocati e avvocati che riusciamo a raggiungere. Cerchiamo di farlo in collaborazione con alcune associazioni di categoria in maniera da ampliarne la diffusione, ma insomma, anche se volete rispondere al questionario, poi magari vi mettiamo il link e ci aiutate in tal senso. Il problema qual è? Che queste informazioni non possiamo considerarle dei dati scientifici e non dobbiamo considerarli dei dati scientifici perché sono, e spesso purtroppo ci si riferisce a queste informazioni come fossero dati scientifici, in realtà dei sondaggi d'opinione, no? Che hanno quel valore lì, quindi è quello che ne pensano le persone. Quindi questo tipo di informazioni vanno analizzate con molta cautela e prudenza. Altro discorso è andare a cercare degli indicatori più puntuali e, tra virgolette, oggettivi che ci possano fotografare l'andamento della situazione. Io non ho ad oggi, per conto mio o per conto del nostro studio, delle informazioni che possa ritenere particolarmente significativi in tal senso. Ovviamente cogliamo dei trend, ma mi viene da dire anche una cosa molto importante. Il trend generale non è rappresentativo, nel senso che ogni storia, ogni professionista, ogni studio, poi nel concreto è una storia a sé. Quindi, per tanti studi che potrebbero avere un impatto fortemente negativo da quello che sta succedendo, ce ne saranno altrettanti che invece avranno una spinta alla crescita. Quindi credo che sia un tema che vada esplorato molto con un taglio qualitativo in questa fase. Poi, quando sarà uscito un vaccino o comunque avremo definitivamente superato la fase del Covid, che non è evidentemente settembre, e quando la coda dello stravolgimento economico e quindi anche sociale avrà ritrovato un nuovo equilibrio, un nuovo assetto in futuro, allora potrà aver senso provare a raccogliere dei dati e leggere a posteriori e fotografare quello che è successo. Oggi credo che sia un'attività azzardata sotto un profilo ovviamente della ricerca, e ovviamente qui dovrebbe parlare piuttosto la mia socia Caterina, che è ricercatrice, oppure qualche economista, ma ripeto, sono però questioni che in questo momento sono premature dal mio punto di vista, non per la nostra sensibilità.
A tuo avviso, noi milanesi, intendo milanesi ma anche Bergamo, Lodi, Como, o emiliani o veneti, che sono stati un po' le tre zone d'Italia più colpite direttamente da soprattutto morti, abbiamo vissuto, i professionisti di queste regioni, secondo te, hanno vissuto in maniera differente l'impatto dal punto di vista psicologico, intendo l'impatto del Covid, o comunque essendo comunque gli aspetti di crisi economica, di interruzione della professione, di necessità di spostarsi in remoto, secondo te hanno equiparato un po' in tutta Italia l'impatto di questo evento?
Allora, ancora una volta dipende moltissimo dai singoli casi, dipende moltissimo dai singoli casi per tantissimi motivi. Partiamo da delle dimensioni macroscopiche, se vuoi. Prima di tutto, non è solo il contesto regionale, ma moltissimo dipende anche dal tipo di attività che si svolge. Un conto è se non posso più andare in tribunale, un conto è se io affianco le aziende anche su quello che non è il contenzioso, e quindi di fatto la mia attività è proceduta, anzi in molti casi si è intensificata. Un conto è se ho una clientela che è omogenea, un conto è se ho clientele molto diversificate, no? Qui anche dipende quanto è grande, piccolo lo studio, se sono in una practice specifica, se mi occupo di una materia specifica piuttosto che di un mercato specifico, piuttosto che, quindi ci sono moltissime variabili che sono, mi viene da dire, legate dalla diretta esposizione o meno a regioni particolarmente colpite. All'interno di queste stesse regioni ci sono persone che hanno sostanzialmente vissuto questa fase come una fase in cui non hanno avuto un contatto diretto col Covid, nel senso che magari non conoscono neanche nessuno se non attraverso racconti di seconda o terza persona, qualcuno che sia per esempio morto di Covid. Ce ne sono altre invece che sono state impattate in primissima persona con una collega, un collega, addirittura un parente e via dicendo. Quindi ci sono veramente gradualità, e peraltro mi viene da dire, io posso abitare anche a Reggio Calabria e avere una persona cara di Bergamo che è mancata, e quindi paradossalmente avere un impatto psicologico molto importante a prescindere dalla mia collocazione regionale, o avere, essendo al sud, una prevalenza di clienti che sono al nord e viceversa. Quindi non è difficile fare una macro categorizzazione. Certo è che gli elementi, cioè l'impatto del Covid c'è stato per tutti, nel senso che ciascuno di noi, partendo dalla propria storia, partendo dalle proprie contingenze e partendo da una propria sensibilità ed esperienza diretta, in un modo o nell'altro ha iniziato a elaborare o a messo in atto strategie per non occuparsi, quindi difendersi da questa situazione, che è un fatto oggettivo. Quindi il fenomeno ha sicuramente impattato tutti, è molto difficile fare delle macro categorie per dire lo si è fatto in un modo piuttosto che in un altro, lo si è fatto bene piuttosto che male anche.
Nell'ottica della tua attività, cioè il consulente, soprattutto lo psicologo del lavoro, ma anche il consulente specifico nell'ambito dei settori legali, come si comporta in un caso in cui arriva qualcosa di completamente nuovo come è stata la pandemia? Nel senso che Noi improvvisamente da febbraio abbiamo dovuto ripensare gran parte del, non solo della vita personale, ma anche della vita lavorativa. Ecco, com'era il tempo prima della tua attività? Cioè, come vedevi lo stato degli studi legali, della professione legale nel tuo ambito prima? E come ci si può adattare anche in un'ottica di consulenza a un evento che non potevamo né prevederlo, o comunque non in questi termini, né c'era mai stato? Quali sono stati un po' gli step che ti sei visto costretto, diciamo, a fare in questo contesto?
E di cui peraltro non abbiamo nessuna indicazione esatta di come evolverà, no? Perché siamo ancora nel pieno, esatto. Di questa situazione. Allora, provo a raccontarti lato studio associato nostro, e di riflesso poi andare sui clienti, anche se in realtà ovviamente è un dialogo costante quello tra clientela e studio, e uno determina l'altro, mi viene da dire. Se devo farti una fotografia di noi a febbraio, esatto. Quindi in tempi assolutamente non sospetti, noi eravamo uno studio associato dove all'epoca eravamo tre soci e una serie di persone che collaboravano con noi come off counsel, diremmo, in contesto legale. Ognuno di noi soci e soci aveva i propri progetti che seguiva, c'erano alcuni progetti che seguivamo in comune. I nostri clienti li ricevevamo in studio o andavamo dai nostri clienti, e questo ti fa capire che il nostro baricentro era prevalentemente milanese, perché noi siamo a Milano. Abbiamo poi una piccola quota di lavoro che abbiamo sempre mantenuto e tuttora manteniamo, di lavoro con clienti multinazionali, perché sono i clienti dei nostri clienti. Noi prevalentemente lavoriamo con avvocati e avvocati che hanno per clienti aziende, e anche perché io sono mezzo tedesco, quindi mi piace fare un po' di lavoro in lingua, quindi o in tedesco o in inglese, a seconda. Quindi abbiamo in pipeline una serie di progetti, alcuni li stavamo portando avanti, altri erano in pipeline, di progetti con grossi studi, quindi di progetti di consulenza che avrebbero coinvolto i partner piuttosto che persone più junior, ne parlavamo con HR e via dicendo. Tutto questo si è congelato sostanzialmente, no? Perché travolti dal Covid, dalle restrizioni, dal distanziamento sociale, la preoccupazione di tutti questi studi è stata giustamente quella di dire: dobbiamo mettere in sicurezza le nostre persone, dobbiamo capire come a nostra volta interagire con i nostri clienti, garantire continuità di servizi, e farlo da remoto. Quindi c'è stato un grandissimo focus su questo.
Allora, stavamo parlando della tua del mese di febbraio e del problema,
esatto.
Del rapporto con i tuoi consulenti.
Esatto, e di come appunto per i grossi studi legali, sostanzialmente il tema smart working, che noi sappiamo peraltro essere un tema che riguarda i dipendenti in realtà e non le professioniste e i professionisti, soprattutto a livello diciamo dal senior associate in su, sicuramente per i partner era un tema relativo, nel senso che tutti erano già abituati a lavorare da remoto, quando ne avessero avuto necessità o voglia. Adesso è diventato un obbligo, e quindi per molti studi il passaggio è stato, almeno ai livelli alti, meno drammatico. È stato più drammatico invece sotto il profilo della distribuzione del lavoro, della delega dei compiti, perché non si era tanto abituati, e questo vale anche per le aziende, a lavorare per obiettivi, o meglio a delegare il lavoro per obiettivi e non per esecuzione. Quindi è un tema più proprio di impostazione dei flussi di lavoro piuttosto che di dotazione tecnologica vera e propria. Sotto quel profilo c'è tutto il tema poi della privacy, della sicurezza, che adesso è inutile che citi io, essendo tu un esperto in tal senso. Detto questo, i nostri clienti appunto si sono organizzati tutto quanto, ma i nostri progetti erano tutti congelati, e quindi noi abbiamo dovuto fare una seria riflessione su dire come possiamo assistere e accompagnare le nostre clienti, i nostri clienti, e quello che è successo e che ha sorpreso me stesso per primo è che noi tempo zero abbiamo deciso non possiamo più andarli a trovare, dobbiamo farlo via internet, quindi usiamo Zoom e iniziamo a fare dei webinar. No? Abbiamo iniziato a fare dei webinar, che era una cosa che avevamo sempre avuto in mente, ma rimandato, ma saranno utili, saranno interessanti, parteciperanno, non parteciperanno, e come funziona il cervello umano, ovviamente un conto è l'esercizio di stile dove siamo molto meno performanti, pensa quando si studiano le lingue, no? Un conto è doverlo fare perché è necessario, e a quel punto ti attrezzi e lo fai. E quindi siamo partiti e in tempo zero anche noi abbiamo spostato tutta la nostra attività online. I processi di consulenza individuale li abbiamo proseguiti via call piuttosto che via piattaforma video, non ne cito una per un'altra, ma questa è una cosa che in realtà con molte clienti e molti clienti in alcune occasioni avevamo già fatto. Io ho avuto, non la mia prima, ma una delle primissime persone con cui ho lavorato come coach nel Legal anni fa, era negli Stati Uniti. Era una persona italiana che cercava una consulenza e noi lavoravamo regolarmente, abbiamo sempre lavorato solo da remoto, la cosa ha funzionato benissimo. Io stesso ho continuato la mia psicoterapia, quindi da paziente, da remoto senza nessun problema, e quindi abbiamo avuto questo primo step di passare sostanzialmente ad una modalità da remoto.
I contenuti, perdonami, come li avete adattati? Perché immagino che voi prima di febbraio, voi, ho visto dal sito, avevate proprio anche un panorama di contenuti che offrite ai vostri clienti. Contenuti intendo, andate a cercare le vulnerabilità che possono essere del manager, oppure il problema delle performance lavorative, il problema della delusione, esatto, in ambito lavorativo. Ecco, Zoom è stata un'ottima, mi dicevi, un'ottima idea, perché avete delocalizzato e dematerializzato praticamente. Ma i contenuti, che cosa, dove siete dovuti intervenire? Con la pandemia, con la paura che ha iniziato a circolare dal mese di febbraio?
Allora, noi in realtà, essendo che abbiamo un tipo di lavoro che è molto orientato al cliente, quindi non abbiamo un corso che abbiamo preparato prima e che raccontiamo alle persone, ma sostanzialmente raccogliamo il bisogno della persona e lavoriamo su quello, quindi facciamo proprio gli psicologi, no? Su un aspetto specifico che è il progetto professionale, ma in sostanza il nostro lavoro è come uno se lo immagina, ovvero è più fatto di domande che di affermazioni, che peraltro è un po' anche quello che fa l'avvocato. Sono cambiate un po' le domande, ma più che le domande, ti dirò, è cambiata l'urgenza con cui venivano poste le domande, nel senso che le domande non sono poi tanto diverse, nel senso che il problema del gestire in maniera efficace le persone, dell'organizzare il proprio tempo, dell'avere una gestione efficace della propria performance, che spesso ha dei risvolti che hanno a che fare ovviamente con dei percepiti di ansia o di insicurezze o di stress e di fatica, non da ultimo anche il bisogno di sviluppare un proprio approccio al business development, quindi all'acquisizione di mandati, erano bisogni che c'erano anche prima. In questo momento storico, appunto, non sono tanto cambiati quanto diventati più pressanti, perché essendoci meno grasso che cola, essendo che la comunicazione ha anche allertato e allarmato a livello sociale non solo le persone con cui noi lavoriamo, ma soprattutto, mi viene da dire, i loro clienti, di colpo lo stesso tema diventa più urgente. E quando noi affrontiamo un tema con un vissuto di urgenza, tendiamo ad essere meno lucidi. Quindi molto lavoro che noi abbiamo fatto in questa fase, soprattutto nella primissima fase, mi viene da dire, è stato quello di aiutare le persone a tornare in uno stato di equilibrio che permettesse loro di affrontare quegli stessi temi con la necessaria lucidità. Perché quando sei in ansia non puoi occuparti di problemi così complessi e delicati, perché rischi di reagire piuttosto che agire, e soprattutto di reagire a uno stato ansioso e non alla contingenza in sé, e quindi di crearti ulteriori problemi, entrare in una sorta di circolo vizioso.
Di solito sono di più le richieste di clienti o di professionisti che vogliono migliorare la loro performance lavorativa, raggiungere determinati obiettivi, o richieste di uscire da determinate problematiche, cioè di problemi, che ne so, di blocco sul lavoro, di ansia, oppure queste due cose sono molto correlate secondo te anche in questi mesi?
Allora, qui c'è un tema anche sociale da fare, nel senso che è di categoria e di genere, mi viene da dire. Avvocati e avvocati, soprattutto gli uomini, si concedono pochissimo di dirsi in difficoltà, no? Le tue colleghe e i tuoi colleghi difficilmente ammettono in primis a se stesse e a se stessi di avere un problema. Quindi formalmente la richiesta più tipica è legata ad un obiettivo. Poi, come giustamente dicevi tu, il fatto che questo obiettivo non si sia ancora raggiunto, non si sia concretizzato nella misura o nel modo in cui si voleva, ha a che fare con il vissuto e il percepito di alcuni problemi chiave. Quindi nel lavoro noi dobbiamo sempre arrivare a tematizzare, ok, ma quali sono le zavorre, mi viene da dire, che in questo momento ti impediscono di realizzare appieno il tuo progetto professionale, ma tipicamente si parte da un obiettivo, che poi è l'altra faccia della medaglia, se vuoi, pensa a tutte quelle persone che a un certo punto si rendono conto, caspita, ma il fatto che io abbia lavoro dipende o dal caso, o da un passaparola sul quale penso di non avere nessun impatto, nessuna possibilità di intervento, o dal fatto che qualche altra collega o collega, il partner di riferimento, il dominus, a seconda della dimensione dello studio e via dicendo, mi passino del lavoro. E quindi sostanzialmente io dipendo dagli eventi, dalle circostanze. Allora, se l'obiettivo è lo sviluppo di una base clienti, il problema spesso è lo stato ansioso legato a questa incertezza cronica. No? Io stesso mi ricordo che è stato uno dei motivi per cui mi sono poi interessato e occupato in particolare anche dell'aspetto del business development, di come per me fosse ansiogena l'idea di dire, ok, quando mia moglie piuttosto che mi chiede ma quest'estate cosa facciamo, cosa organizziamo, prenotiamo un volo, e io non sapevo se avrei avuto lavoro, se non avrei avuto lavoro, se mi avrebbero pagato, non mi avrebbero pagato, in base a cosa potessi determinare di allocare quella determinata cifra a quella spesa o meno, no? Quindi cosa mi posso permettere tra 6 mesi, come faccio a saperlo oggi se il mio lavoro dipende dal fatto che mi arrivano così random o meno delle richieste. E quindi spesso questo è il punto di partenza, ma è raccontato come obiettivo, no? Forse in questa fase quello a cui si è dato un po' più spiraglio è stato il discorso di dire, ok, c'è un mercato che è oggettivamente in difficoltà, come posso tutelarmi, no? Quasi in un'ottica un po' preventiva.
Chiaro.
Quindi cosa posso fare per non rovinare quello che sta succedendo? In alcuni casi il problema è molto netto, no? Soprattutto per chi si è posizionato magari su attività che hanno un respiro internazionale e di colpo stanno fallendo le compagnie aeree, e quindi occuparti di delocalizzazione dei manager all'estero in questo momento storico è complicato. Allora cosa faccio? Allora, questo tipo di domande molto specifiche, legato ad attività molto specifiche, è arrivato in effetti.
Io sono molto curioso di conoscere il tuo parere, non tanto da psicologo, però da persona che sono tanti anni che vive dentro il mondo legale. Vorrei sapere il tuo parere in generale sulla professione legale in Italia oggi, partendo proprio da tutti gli aspetti, cioè l'accesso, le competenze, la specializzazione, la eventuale liberalizzazione, l'importanza degli ordini, la deontologia, quindi nella parte di tuo lavoro che dedichi agli avvocati, quindi lasciando da parte i clienti degli avvocati un attimo. Tu come... Certo. Posso dire esterno, ma non prenderla esterno, nel senso che lo vivi,
lo vivi
come facendo un altro mestiere correlato a quella professione. Come vedi cioè il tuo termometro della situazione della professione legale attuale in Italia e dell'evoluzione diciamo che ha avuto in questi ultimi 2 anni, per rimanere un po' concentrati nel tempo? Come la vedi e che margini di miglioramento eventualmente ci sono, secondo te, o di peggioramento?
Allora, non posso che partire da una analogia, ovviamente, che è quella. Io sono psicologo, psicoterapeuta, iscritto all'ordine degli psicologi. Quando io comunicai a mia mamma tanti anni fa, tra l'altro figlio di avvocato, no? E quando io comunicai a mia mamma tanti anni fa che avrei studiato psicologia, mia madre si mise a piangere. Si mise a piangere perché all'epoca in Lombardia c'erano tanti psicologi quanto in tutta Europa. E quindi già lei si prefigurava che non avrei trovato lavoro, che era una categoria troppo inflazionata, che chi faceva psicologia poi non finiva per fare il suo lavoro, quindi doveva in qualche modo reinventarsi e via dicendo. Quando io ho iniziato a lavorare con avvocati e avvocati, sostanzialmente ho riconosciuto questo allarme, no? Siamo 470.000... ci sono troppi avvocati, bisogna e poi lì partono le formule. Bisogna restringere l'accesso alla professione, bisogna restringere l'accesso alle università. Poi di colpo però invece c'è la controondata, bisogna allargare l'accesso alla professione, bisogna liberalizzare. L'altro tema che spesso emerge e che mi colpisce da professionista iscritto a un ordine è quello di dire: dobbiamo rendere possibile fare l'avvocato dipendente, no? E quindi garantire tutele e via dicendo. Peraltro fare l'avvocato dipendente, ma non equiparandolo a un dipendente, perché comunque deve rimanere un professionista. Quindi c'è un po' questo mito di questo ibrido dove hai i vantaggi dell'una e dell'altra cosa. Come la vedo io da fuori? Intanto va detto, lo psicologo può fare il dipendente, no? Però poi di fatto non fa lo psicologo. Secondo me il punto centrale è questo. Io condivido, infatti in buona parte anche le riflessioni che faceva Paola nello scorso episodio, io le trovo assolutamente sensate, e non solo Paola peraltro, anche tanti altri vostri colleghi le fanno, rispetto al fatto che non tutti abbiano la vocazione dell'equity partner, non tutti abbiano quindi del professionista che abbraccia, diciamo, la sfera del proprio essere avvocato o avvocata a 360 gradi. Alcuni hanno invece una vocazione più specialista, nel senso di essere persone con una vocazione ad eseguire dei lavori che vengono loro assegnati, e quindi in una logica di dipendenza, benissimo, ma non chiamiamoli professionisti. Per me un professionista è una persona che ha dei propri clienti ai quali possa rendere conto e debba rendere conto, e che ne abbia a sufficienza da non dover dipendere dalle proprie clienti e dai propri clienti. Perché spesso è proprio l'essere indipendenti rispetto al cliente a permetterci di agire in maniera etica e di non colludere con la nostra mandante, il nostro mandante, ma di agire in quella delicata intersezione che è quella del dell'incrocio tra il bisogno, l'obiettivo, l'ambizione di chi ci incarica e la giustizia, se vogliamo rimanere con il focus su avvocate e avvocati. Allora, questo è un ruolo estremamente complesso, per cui è molto difficile psicologicamente da sostenere questa dimensione, ed è una dimensione che va maturata. Quindi non mi scandalizzo io quando una professionista o un professionista attraversa delle fasi di monomandato, perché sono funzionali all'acquisizione delle proprie competenze professionali. Qui potremmo aprire una parentesi sul fatto che forse all'università dovrebbero insegnare e integrare alcuni aspetti e via dicendo. È anche vero che, come dicevo prima, un conto è studiare per esercizio di stile, un conto è poi mettere le cose in pratica perché ti scontri con un problema. La curva di apprendimento di un praticante, di una praticante e di una professionista, un professionista nei primi anni, nei primi 5-6 anni di carriera è ancora molto alta, quindi se inseriti in un contesto virtuoso c'è tutto il tempo di imparare queste cose nella pratica e quindi in una maniera ancora più puntuale, se si offre lo spazio di riflettere su quello che si sta imparando, ovviamente, e non si imbottiscono le persone di falsi miti, come purtroppo ogni tanto accade, su che cosa debba saper fare o essere un avvocata o un avvocato. Però è proprio è un discorso di maturazione. Purtroppo professionisti a 24 anni è difficile esserlo, e tu puoi aver studiato qualunque materia di management sulla digitale, sulla leadership, sull'acquisizione di clienti, quello che vuoi, ma è anche una questione proprio di maturità e di esperienza vissuta, no? Per cui si diventa professionisti, si matura e si acquisisce quel ruolo sul campo sostanzialmente. È importante, dal mio punto di vista, che chi sceglie questa strada lo faccia affidandosi ad un ordine di riferimento e ad un codice deontologico, perché sono una guida veramente eccezionale. Nel senso che quando ancora non hai raggiunto quella fase di vita in cui per te sono totalmente interiorizzati quei principi, hai qualcuno che ti tutela nell'aiutarti a rimanere all'interno di questa cornice. Questo soprattutto mi viene da dire, e in questo forse ho una visione un po' diversa da Paola, soprattutto per quegli aspetti della professione che non sono unicamente di pertinenza dell'avvocato e dell'avvocata, no? Io stesso esercito una professione quando faccio il coach, quando faccio coaching può fare chiunque, non c'è un ordine dei coach, c'è un ordine degli psicologi, quindi io che da psicologo esercito il coaching lo esercito riferendomi a un codice deontologico, ma un qualunque altro consulente, coach, quello che volete che sia, può farlo molto liberamente, e quindi se non ha interiorizzato e metabolizzato quelli che sono i principi deontologici fondamentali nella relazione con il cliente, con la società, è lui stesso, lei stessa in prima persona e poi il proprio cliente in balia di quello che succede. Stessa cosa per avvocate e avvocati, cioè quello che rende distintivo sul mercato un professionista iscritto all'ordine è proprio il fatto che sia iscritto all'ordine. Io lo considero per molti clienti un grandissimo valore aggiunto e nella percezione del mercato, per quella che è stata la mia esperienza, è un valore aggiunto che è assolutamente riconosciuto e dato per scontato dal cliente.
Noi abbiamo tanti ascoltatori di piccoli studi che ci ascoltano, che ne so, dall'Emilia, da Matera, dalla Sardegna, dalla Calabria, che hanno degli studi magari dove sono soltanto loro oppure un paio di professionisti, a volte non hanno nemmeno la segretaria o il segretario e che non sanno a settembre-ottobre come, che cosa succederà, non sanno se magari erano studi che facevano tanto contenzioso, come dicevi tu prima, e quindi l'impossibilità di utilizzare i tribunali. Che cosa consiglieresti? Perché spesso si dice, no, ma il Covid va interpretato come una risorsa, no? Bisogna reinventarsi, è l'occasione per prendere nuove strade. Però, come ti puoi immaginare, anche le mail che mi arrivano da colleghi o da colleghe non è così semplice reinventarsi. O tutta quella fascia di studi legali che è tipica italiana, anche molto lontana dall'esempio che facevi tu, non solo milanese ma anche anglosassone, di piccoli studi che hanno avuto problemi economici enormi in questi mesi. Secondo te qual è il modo migliore per cercare di ripartire? Che consigli daresti per ripartire in una situazione di questo tipo?
Allora, bisogna fare, secondo me, un distinguo. Ci sono persone che hanno iniziato a intraprendere questa professione con poca convinzione, e quindi hanno sempre avuto qualche altro sogno nel cassetto, un piano B, il desiderio segreto, però invece se potessero di fare altro e via dicendo, e chissà che questa non sia veramente l'opportunità di dire ok, se tanto qui comunque non è che mi garantisce un futuro e sono in grave difficoltà, di iniziare ad attrezzarsi per effettivamente seguire quell'altro desiderio e quell'altro sogno che è altrettanto difficile, esposto ad una situazione critica assolutamente incerta, ma a parità di condizioni è sempre meglio investire su quello che è la nostra ambizione e passione più profonda. Perché? Perché quell'ambizione e quella passione ci danno quel quid di energia in più che in questo momento serve. Quindi fare una scelta per mero interesse economico, calcolo, anche contro la nostra ambizione più intima, in questo momento è molto azzardato, perché le sollecitazioni e lo stress a cui saremo esposti, siamo già esposti e saremo esposti ancora per molto tempo, richiedono veramente che ci sia un fuoco dentro che non si esaurisce col vedere allontanarsi i risultati, no? Quando tu lavori per un risultato hai poca benzina, quando tu lavori perché ti dà gusto quello che stai facendo, sostanzialmente hai una fonte di energia inesauribile. Quindi, tolte quelle persone e concentriamoci invece su quelle persone che sono poi tipicamente le nostre clienti, i nostri clienti, che invece hanno scelto come piano A e hanno solo quello della propria professione, allora lì il discorso è un altro e ti posso dire delle cose molto concrete da fare. Allora, prima cosa molto concreta da fare è: fai un elenco di chiunque sia stato tua cliente o tuo cliente e inizia da subito a concentrarti su queste persone e su che cosa hanno bisogno queste persone. Questo è fondamentale. Perché sono persone che ti conoscono, che per la natura della professione che hai hanno bisogno di supporto e di assistenza, magari non direttamente da te, magari non direttamente nella materia in cui tu ti occupi, ma in senso più ampio. Ecco, prenditi cura dei tuoi clienti. Una caratteristica della professionista, del professionista, è quella che un cliente è cliente per sempre. No, noi non vendiamo lo shampoo per cui hai comprato lo shampoo da me oggi, domani lo compri da qualcun altro. Considera i tuoi clienti dei clienti che tu segui per sempre, a prescindere dalla contingenza specifica del mandato. Ovviamente la cornice è quella del codice deontologico, non so esplicitarlo ogni volta che parlo perché l'abbiamo messo come premessa essenziale, quindi non è che ti metti a autodarti dei mandati, ma a fornire informazioni che siano utili, a segnalare colleghe e colleghi, opportunità, risorse che possono essere preziose per la persona o per l'organizzazione in questione. Questo è un primo fatto importante. Perché nel momento in cui tu psicologicamente ti sposti dal preoccuparti di te al preoccuparti per le tue clienti e i tuoi clienti, tu riattivi la tua risorsa numero uno, che è il tuo essere professionista. E quando sei nel ruolo di professionista, agisci al massimo del tuo potenziale. Noi abbiamo sviluppato un concetto che si chiama curva dell'efficacia personale, che dice proprio che quando tu sei in equilibrio tra essere interessata, appassionata e essere consapevole dei tuoi mezzi, avere fiducia in te stesso, in te stessa, sei al vertice del tuo, hai il massimo accesso possibile al tuo potenziale. Ecco, tu devi metterti in quella condizione lì. Per farlo devi metterti al lavoro e quindi concretamente occuparti delle persone che sono il fine ultimo della tua professione, ovvero clienti e mercato di riferimento. E qui mi allargo un altro pezzettino su un secondo punto.
Non è semplice, vero, Paolo, non è semplice, vero, quando hai il mondo che ti crolla attorno, le ambulanze, i morti, il lockdown, togliere l'attenzione da se stessi e spostarla ai clienti. Immagino che questo passaggio sia piuttosto complicato, vero, e sia stato molto complicato per tanti professionisti, ma per tanti lavoratori in generale, immagino.
Allora, non è detto che sia istintivo, ma molto spesso basta prenderne consapevolezza e poi si fa. Nel senso che per nostra natura, nel momento in cui noi spostiamo il focus della nostra attenzione, la nostra attenzione si sposta. Quindi se io sono preoccupato dei morti perché può toccare a me, è un conto. Se io sono preoccupato dei morti perché può toccare a qualche parente, amico o persona all'interno dell'organizzazione del mio cliente, di colpo proprio il mio cervello si sposta. Quindi è molto meno complesso, è complesso il meccanismo, ma è molto meno complicato realizzarlo di quanto si pensi, no? È semplicemente dire: ok, prendo l'elenco dei miei clienti, dico che impatti possono avere o aver avuto da questa situazione, mi faccio io un primo elenco di domande e poi li chiamo e glielo chiedo. E nel momento in cui io mi metto in ascolto dell'altro, la mia attenzione si concentra sull'altro e si scarica l'attenzione che avevo su di me. È quello che succede a tutte le persone che prestano soccorso e servizio, anche a livello volontario. Pensa alle volontarie e ai volontari della protezione civile. Io mi ricordo da ragazzo, in alcune occasioni, in caso di grosse alluvioni, eravamo andati a spalare fango nelle cantine, a liberare, a fare e via dicendo. È incredibile come la psicologia umana si riorienti verso quello che sta facendo. Quindi il fatto stesso di mettersi carta e penna, scrivere, occuparci, via dicendo, ci distrae da cosa? Non tanto dal problema in sé, ma dalla preoccupazione del problema, quindi dallo stato ansioso, ansiogeno di incapacità di gestire l'indefinito. Da cosa è determinato? Dal fatto che di colpo stiamo utilizzando la nostra competenza professionale, quindi qualcosa che sentiamo, su cui sentiamo di avere il controllo, per informare in maniera puntuale, aiutare, guidare, accompagnare qualcun altro, e questi due elementi combinati fanno sì che anche il nostro senso di autoefficacia aumenti. Quindi non è una cosa che richiede chissà quale percorso psicologico, è proprio il fatto di farlo. Quindi un bel elenco dei clienti, quali sono i problemi che possono avere questi clienti, se è opportuna la relazione li chiamo e glielo chiedo. E questo ridirige le mie attenzioni e le mie competenze e mi rimette in moto. Il fatto di essermi rimesso in moto, mi dà anche risorse ed energie per occuparmi del mio progetto, che peraltro è in continuità con quello dei clienti.
Chiarissimo.
Non so se ho risposto,
sì,
Giovanni.
Chiarissimo. Dimmi tu. Chiarissimo. Il secondo step invece, dicevi?
Il secondo step è quello di allargare al mercato. Quindi cosa faccio? Di quell'elenco di clienti di cui mi sono occupato, tipicamente in contesti meno iperspecializzati, può essere che tu abbia lì una pratica di divorzio, una successione, una causa per maltrattamenti, un contratto di locazione piuttosto che altre questioni di diritto societario, e quindi un mix di cose. Di questo mix di cose scegli quelle che per interesse, ambizione tua sono più interessanti, e rispetto a quelle non limitarti a generare valore ed essere vicino alle tue clienti e ai tuoi clienti, ma sii vicino anche alle persone che possono avere quello stesso tipo di problematica o bisogno. Io partirei sempre dal territorio in questa fase, quindi, che ne so, esce fuori la notizia di un bando a livello nazionale per il sostegno a, mettici tu quello che è la cosa del momento, e tu questa cosa la socializzi in maniera mirata con le persone del tuo territorio. Quindi sei un'imprenditrice, un imprenditore della provincia di Agrigento, leggi questo post dove sintetizzo i benefici fiscali che tu puoi avere da qua a settembre, piuttosto che il bando che ti permette di, da qua, anche se la notizia è di respiro nazionale, no? Perché ovviamente la persona che legge, ah, provincia di Agrigento, sono io, no? Se addirittura hai una preferenza di settore industriale, no? Sei un agricoltore o sei una start-upper, o sei una persona che gestisce un bar, o no? Più sei specifico nel chiamare in causa la persona, più sarà facile che tu raggiunga quella persona o che qualcun altro, leggendolo, lo segnali a quel tipo di utente target. Paradossalmente, nei momenti di crisi è molto importante non fare offerte troppo generiche, perché il mercato a cui tu ti rivolgi è un mercato in ansia, e quindi essendo in ansia ha una visione molto meno periferica, molto più settoriale, per cui deve proprio sentirsi chiamata per nome la persona, il cliente, la cliente, per dedicarti dell'attenzione, perché in quel momento tutta la sua attenzione è rivolta al suo problema. Questo mi porta al terzo pezzettino, non che fa il paio con tutto il resto, ovviamente, non fornire informazioni tecniche, ma parla degli obiettivi e dei problemi concreti delle persone a cui ti rivolgi, e questo ovviamente lo puoi fare nel momento in cui sono le persone a dirti come le stanno chiamando e cosa intendono. Quindi quel primo elenco dove tu incontri, chiedi e parli con le tue clienti e i tuoi clienti è una fonte importante per te anche di informazioni, nel senso che tu scopri che tu parli di locazione e loro parlano di che cosa me ne faccio del mio capannone, o come faccio a pagare l'affitto, no? Allora, sempre per il principio che dicevo prima, se le persone sono in ansia, non fanno lo sforzo di capire che tu per locazione intendi esattamente quello che loro intendono per affitto, piuttosto che me ne faccio del capannone. Ma se tu usi, ti stai chiedendo cosa te ne puoi fare del tuo capannone, diventa molto più efficace piuttosto che citare l'articolo del codice che fa riferimento ai contratti di locazione in caso di adempimento per causa di forza maggiore.
Assolutamente. Paolo, mi sono rimaste due curiosità, ti ho già rubato 45 minuti, però...
Vai tranquillo.
Allora, due curiosità. Allora, leggendo il vostro sito web, dove avete una descrizione molto accurata di tutte le attività che fate, sia le attività pro bono che le attività professionali, mi ero notato due aspetti proprio di curiosità, perdonami, non tecnica. Il professionista in crisi, cioè voi intervenite, mi dicevi, sia per aumentare la performance, per valutare il modo di lavoro, ma anche quando il professionista legale sta attraversando un momento di crisi. La curiosità che avevo è se la crisi del professionista legale è molto simile a crisi che si trovano anche in altre professioni o in altri ambienti lavorativi. Penso, mi vengono in mente i manager, no? Perché siamo ad esempio a Milano, però si potrebbe pensare anche ad altre crisi. Quindi la prima domanda che mi veniva era questa. E la seconda, dove mi interessava sapere se ci sono delle se la crisi degli avvocati che voi affrontate è tipica o è simile ad altri ambienti. E la seconda cosa che mi sono curiosissimo è questo periodo di lavoro da remoto, cioè questo da febbraio a luglio, questa diminuzione del contatto con le persone, questa perdita dell'idea di team negli uffici, ad esempio, il distanziamento. Ho visto, voi state studiando, vedevo anche l'impatto che ha un uso magari non corretto del lavoro a distanza, non lo chiamo smart perché in molti ambienti non è affatto smart, del lavoro in emergenza. Quindi mi interessava sapere un po' come stai analizzando le patologie correlate a questi due ambiti.
Sì, allora, parto dal primo discorso della crisi. Io credo che tu faccia riferimento ad un progetto pro bono che abbiamo in essere. Noi siamo una B Corp, una Benefit Corporation, non società Benefit perché non siamo una società, ma siamo uno studio associato appunto, e quindi non possiamo essere società Benefit, ma siamo B Corp. Vuol dire che sostanzialmente ci impegniamo formalmente verso un ente terzo a servire tutti i nostri stakeholder, quindi non solo gli azionisti, ovvero noi equity partner, ma anche le persone che collaborano con noi, la nostra filiera di acquisto, quindi facciamo grande attenzione a come e da dove, da chi ci riforniamo, e il contesto sociale nel quale operiamo. Uno dei tre progetti che abbiamo in essere è quello a cui facevi riferimento tu, che si chiama Work in Progress, che nasce in particolare, paradossalmente, proprio rivolto ad imprenditrici e imprenditori in realtà, perché non volevamo avere grossi conflitti di interesse, nel senso che non vogliamo che sia un progetto pretesto per iniziare a lavorare con qualcuno, quindi essendo che non è un nostro target, l'imprenditore o l'imprenditrice, in cosa consiste il progetto? Quando le persone non sono abituate a chiedere aiuto, rischiano in particolari situazioni di infilarsi in dei loop che hanno dei risvolti drammatici. Per risvolti drammatici intendo abuso di sostanze, gioco d'azzardo come tentativo, no, abuso di sostanze per non pensarci, gioco d'azzardo come tentativo di trovare la soluzione immediata, fortuosa, facile per risolvere un problema economico magari dell'azienda o della famiglia, e non da ultimo purtroppo maggiore permeabilità, a volte consapevole, a volte inconsapevole, all'ingresso di fondi mafiosi, no? Ho bisogno di liquidità, ho bisogno di soldi, guarda, si presenta un socio che di colpo vuole investire nella nostra società che va a rotoli da tutte le parti, che bello, lo accolgo volentieri senza pormi troppi problemi, e poi scopro che in realtà quella persona rappresenta un'entità terza, e conosciamo proprio per caso diretto situazioni di questo tipo, e quindi abbiamo deciso di avviare questo progetto che non ha l'obiettivo di risolvere questa situazione, ma di aiutare la persona a ritornare, come dicevo prima, in una condizione mentale che le permetta di affrontare questa situazione con lucidità, e quindi di capire di chi ho bisogno, di che tipo di supporto ho bisogno, di che rete di aiuto ho bisogno e come posso attivarla. E poi inviamo questa persona o segnaliamo a questa persona professionalità adatte a supportarla. Poi non lo facciamo noi, quindi chi ci ingaggia su questo tema qua non può e non potrà diventare nostro cliente. Questo è un vincolo molto netto che noi abbiamo posto, appunto perché rimanga trasparente questo tipo di supporto. Possiamo farlo anche per avvocati e avvocati, è un po' più complicato perché appunto sono il nostro cliente target, quindi noi tipicamente lo facciamo all'interno della nostra offerta professionale, quindi cerchiamo di distinguere le cose. Non so se ho risposto sotto questo profilo,
Giovanni. Hai risposto assolutamente, a parte i casi che tu hai fatto di dipendenza, di entrare in brutti giri, invece patologie un po' più lievi ma che sono già un indice, secondo te, della crisi del professionista o della professionista? che possono magari essere, che ne so, propedeutiche oppure un indice, un allarme? Avrete probabilmente, no, degli indici di allarme o sentinelle, diciamo, li avete elaborati un po' anche questi aspetti e sono tipici secondo te della professione legale o sono comuni un po' a qualsiasi attività imprenditoriale, come dicevi, o attività lavorativa?
Allora, ci sono alcuni campanelli di allarme, sono restio a fare una catalogazione, nel senso che il timore mio nel fornirti una sorta di checklist è che poi questa venga usata per un'autodiagnosi che è pericolosa.
Esatto.
No?
Esatto.
Quindi non voglio divulgare informazioni che poi uno non sa gestire in autonomia. Posso però darti alcuni esempi concreti. Rispondo prima però alla seconda parte della domanda. Sono uguali per avvocati e altre professioni? Allora, probabilmente sì per le libere professioni, in parte anche con dipendenti piuttosto che dirigenti multinazionali o imprenditori, imprenditrici. Ogni categoria ha ovviamente anche le proprie specificità, perché come detto un avvocato ha, soprattutto nelle realtà molto piccole, la particolarità di coprire tutti i ruoli tipici di un'organizzazione, quindi di essere il proprio amministratore delegato, il proprio amministratrice delegata, il proprio dirigente tecnico, dirigente organizzativo, dirigente responsabile commerciale e via dicendo, no? Hai tutti i ruoli. Non è che perché sei piccolo la complessità diminuisca, semplicemente si addensa. Quindi c'è una peculiarità data da questo fatto qua e dal fatto che noi non siamo abituati a pensarci in questa logica. Se tu chiedi ad un avvocato come gestisci il tuo ruolo di CFO, no? E questo ti guarda e ti dice: ma cosa stai dicendo? Io non faccio il CFO, io faccio l'avvocato. Di cosa stai parlando? E invece spesso i problemi d'ansia derivano dal fatto che uno non si occupa in maniera consapevole e strutturata della propria dimensione, della dimensione finanziaria della propria attività professionale, piuttosto che di business development, di marketing, di gestione delle persone. Io sono anche il mio direttore HR in qualche modo, no? Come singolo professionista, nel senso che mi devo prendere cura dell'asset più prezioso che ho, che sono me stessa e me stesso. Ecco, quali sono i campanelli di allarme in tal senso? I campanelli di allarme sono sicuramente quello di avere un eccessivo ottimismo, cioè di dire tutto va bene, non ci sono problemi, quindi essere in uno stato di forte negazione, no? Siamo e stiamo attraversando una fase critica, una fase drammatica che ha un'evoluzione che nessuno di noi può predire ad oggi, che avrà un impatto sociale importante e drammatico, mi viene a dire, a costo di ripetermi nel termine, che non si può semplicemente ignorare. Quindi se io sono in una fase, ma no, ma alla fine, vi dice di negazione, quello è un campanello d'allarme. Se io non sento una varianza emotiva, ovvero il fatto che a volte sono triste, a volte sono preoccupato, a volte sono, ho sicuramente, e quello è un campanello d'allarme. Quindi mi piace sottolineare questo aspetto qua, perché spesso si tendono a sottolineare, no, le preoccupazioni piuttosto che l'ansia e via dicendo come elementi negativi, mentre tutto il nostro apparato emotivo ha la funzione importantissima di guidarci. No? L'emozione non arriva per darci fastidio o per disturbarci, ha sempre un'intenzione funzionale. Tutto quello che noi proviamo ha all'origine, nella sua purezza originale, no? Nei primi 7-9 secondi in cui emerge un'intenzione positiva, ovvero ci vuole aiutare a capire se stiamo andando nella direzione giusta, se dobbiamo fermarci, se dobbiamo cambiare e via dicendo. È una sorta, mi perdonino i romantici, di segnaletica estremamente puntuale ed efficace, perché l'emozione non è in alternativa alla ragione, ma è sintesi estrema di tutto quello che è la nostra esperienza, il nostro vissuto, la nostra competenza e storia. Poi, essere competenti nell'ascoltare e nell'interpretare la nostra emozione senza sovrainterpretare o stravolgerlo è un altro discorso, ovviamente. Quindi, però all'origine c'è sempre un'indicazione preziosa. Quindi quando io mi sento dissociato da quelli che sono i segnali positivi che mi arrivano, nel senso che con l'intenzione positiva, anche se negativi, ho un problema e me ne devo occupare.
Chiarissimo.
Questo è una macro. Detto questo, altri segnali sono ovviamente se io mi accorgo di aver cambiato notevolmente la mia, rimanendo sul lavoro, la mia capacità di concentrazione, la mia capacità di attenzione e ascolto dei clienti, no? Quindi se sono troppo focalizzata e focalizzato su di me, sono distratto, ho stati di sonnolenza insolitamente accentuati e via dicendo, questi sono tutti campanelli d'allarme che mi fanno dire attenzione Paolo, attenzione Paola, insomma chi che sia, prenditi cura di te, perché ribadisco, per una professionista, per un professionista, una funzione fondamentale che noi sottovalutiamo sempre è il nostro HR interno, ovvero quello che ci dice fai un po' di stretching, sciacquati la faccia, vai a fare una passeggiata, dormi quando devi dormire e non pensare che fare la nottata generi più valore per il cliente, perché non è vero, e via dicendo.
Chiarissimo. Invece abbiamo gli ultimi 10 minuti, sono curiosissimo di sapere il punto di vista di uno psicologo del lavoro su questo boom del lavoro da casa, del lavoro in emergenza, delle videoconferenze, di Zoom, del distanziamento fisico, di tante realtà che fino alla fine dell'anno, penso anche nel settore pubblico, rimarranno in smart working e non potranno più quasi mai rivedersi di persona come prima. Secondo te che impatto può avere una situazione di questo tipo? Se so che la state studiando e volevo sapere un po' a che punto è arrivata la tua riflessione su questo stato di emergenza.
Allora, premettendo, so di deluderti profondamente in questo, ma premettendo la mia resistenza a ragionare per macro categorie, perché da psicologo io penso sempre al singolo caso nel momento in cui esercito con i miei clienti e i miei clienti.
Sì, tra l'altro Paolo, io sono abituato a intervistare esperti di sicurezza, soprattutto che loro ragionano per checklist, come sai. Quindi mi sto... alla fine sembriamo il siparietto, no? Io che ti faccio le domande in base al mio approccio, tu però è correttissimo in questo modo, hai ragione tu, perché sono talmente delicate le questioni che è estremamente difficile ragionare per macro categorie, però vedevo che comunque le indicazioni che dai sono molto pratiche e molto utili, quindi alla fine il risultato sì, lo raggiungo comunque, di avere la risposta da te.
Sì, ma no, benissimo, benissimo, anzi. Voglio condividere un concetto che è tipico della psicoterapia e che mi fece capire moltissimo della mia professione, del mio essere professionista anni fa e che credo possa essere utile anche ad un avvocato e un avvocato. C'è tecnicamente una distinzione che noi psicologi, psicoterapeuti facciamo tra quello che si chiama set e quello che si chiama setting. Il set è lo spazio fisico all'interno del quale si esercita una determinata professione. Psicoterapeutica nel mio caso, in passato, oggi parliamo di avvocati e avvocati, no? Quindi dove lo spazio fisico dove sono quando faccio un determinato lavoro. Il setting, invece, è lo spazio psicologico all'interno del quale io mi pongo come professionista nel momento in cui esercito quel lavoro. Per fare un esempio concreto, se io sono nel mio studio, sono all'interno di un determinato set. Se io ascolto con attenzione e facendo riferimento alle mie categorie professionali un cliente, sono nel mio setting. Ora, quello che sta cambiando in parte, e ci tengo a sottolineare in parte, è il set. Quello invece sul quale noi come professionisti siamo chiamati a mantenere coerenza e costanza è il setting. Quindi noi dobbiamo prima di tutto preoccuparci di questa cosa qua, ovvero di rimanere focalizzati, centrati, attenti all'esigenza, al mandato della mia cliente, del mio cliente, a prescindere da dove io lo stia ascoltando o da dove lei o lui mi stia parlando. Questo è un elemento di continuità fondamentale. Citando Troisi, la mia socia Caterina, il mio socio Davide, dicevano: ricomincio da tre, cioè non devo, perché mutano le condizioni, perdere le tre cose buone che facevo prima, no? Quindi un conto è che ci parliamo attraverso un computer, un altro conto è dire che allora di colpo divento un imbecille. Non è così, né io né la mia la persona con cui interagisco, peraltro non solo sul piano professionale, ma in questo caso sul piano professionale. Detto questo, ovviamente le mutate condizioni del set implicano degli aggiustamenti, e questi aggiustamenti sono soprattutto, mi viene da dire, nella distribuzione delle cose che facciamo. Mi spiego meglio. Quando io avevo un incontro con una cliente o un cliente in presenza, spesso si beve un caffè, ci si aggiorna, ci si riscalda la relazione e via dicendo, e poi dopo un po' si partiva, no? Questo perché? Perché c'era bisogno di riscaldarsi alla rispettiva presenza. Quando io faccio una video call con una cliente o un cliente da remoto, sì, c'è un brevissimo scambio, ma non ha nulla a che fare, non è che tutti e due ci presentiamo con la tazzina e stiamo lì un quarto d'ora, 20 minuti. Perché? Da una parte perché è diverso farlo in presenza ovviamente che farlo da remoto, dall'altro perché è anche faticoso stare davanti a uno schermo o stare al telefono, e quindi dobbiamo fare economia delle nostre risorse per quello che conta veramente. Questo vuol dire che non conta riscaldarsi la relazione, che non è importante mantenere uno scambio informale? Assolutamente no, ma questa cosa avviene in maniera più diffusa. Penso soprattutto a chi lavora in team con colleghe e colleghi che possono essere dello stesso studio o di altri studi. È importante avere presente che non sarà la riunione che avete messo in agenda ad esaurire quel bisogno lì, dovrete trovare degli altri momenti, che può essere una telefonata in preparazione alla riunione, può essere un'email, un messaggio con un video o uno scherzo, anche del tutto decontestualizzato, su WhatsApp, a seconda di quali sono le vostre abitudini di comunicazione. Quindi è un curare la relazione in senso più ampio, ma secondo modalità e schemi che sono nuovi. Anche qui fatevi guidare dal vostro buon senso, non esiste una regola giusta per tutto, ma soprattutto fate leva sul famoso 3 che dicevo prima, no? Sulle cose che già prima facevate bene, cioè il vostro setting non cambia. E non da ultimo voglio dire questa cosa qua: attenzione, questo se ne accorgeranno presto le aziende, a una cosa, che quando io faccio una video call con una cliente o un cliente, non vuol dire che non ho più bisogno dell'ufficio, perché io comunque ho bisogno di un contesto di riservatezza e di tranquillità dove potermi dedicare alla persona, benché non fisicamente presente, no? Magari può essere uno spazio più piccolo, magari quello che volete, ma deve permettermi di dedicare l'adeguata attenzione. Io adesso, per esempio, sono in montagna e le mie call con i clienti ho la fortuna di poterle fare in mezzo al bosco, quindi non è che per forza deve essere uno spazio chiuso, però deve essere uno spazio dove siete da sole, dove siete da soli, dove non siete distratti, dove c'è aria buona, mi viene da dire, in questo il bosco sicuramente aiuta, e per cui possiate lucidamente agire dal vostro setting. Dimmi tu, Giovanni, se ho risposto.
Sì, hai risposto, è chiarissimo. È un'ora e un quarto che parliamo, però sono talmente interessanti queste cose che rimarrei ancora. Però a questo punto ti devo ringraziare, ma spero ci sarà occasione sicuramente di risentirci. Volevo sapere se avevi qualche certo. cosa da aggiungere tu, di alcune considerazioni tue in conclusione. Abbiamo affrontato un po' tutti i temi, mi sembra. Il Covid, il timore, il ripensare alla professione, il rapporto tra professionista e azienda, e clienti e anche i piccoli professionisti. Se hai qualche cos'altro qui che ci tenevi da aggiungere, io invito comunque ad andare a vedere il tuo sito web, dove c'è una descrizione molto accurata delle attività, dei progetti, che possono essere anche spunti molto molto interessanti. Perdonami una battuta finale, ho visto che l'ambiente milanese è per voi probabilmente l'ideale per questo tipo di attività. Secondo te è vero che il modo di lavorare a Milano dei professionisti, non solo professionisti legali, è un ottimo terreno di studio per analisi di questo tipo?
Secondo me non è rappresentativo, nel senso che c'è una forte concentrazione ovviamente di una certa tipologia di avvocatura, ma noi per esempio abbiamo i clienti diretti del nostro cosiddetto progetto Leva, quindi quelli che, insomma, il coaching, se vogliamo, adesso senza entrare nel merito, sono clienti che sono da grosse realtà milanesi, come da realtà di varissime dimensioni, molto eterogenee, in tutta Italia, anche nelle piccole province, nelle piccole cittadine, e anzi, se vuoi, questa esperienza ha reso più evidente anche per queste persone che noi eravamo degli interlocutori papabili, perché tanto lavoriamo da remoto, quindi farlo da Milano o farlo da dovunque uno sia. Io stesso sono a Bormio da marzo, quindi non ho da questo punto di vista in realtà questa esperienza ha molto avvicinato quelle persone che si sentivano un po' alla periferia di quello che stava succedendo. Sono realtà che hanno una loro specificità e quindi vanno gestite e sviluppati anche i progetti professionali di quelle realtà, o che vogliono. Io ho una cliente, per esempio, della Valle Camonica, che non ha nessuno, non è che sta in Valle Camonica perché non riesce a stare a Milano, sta in Valle Camonica perché vuole stare in Valle Camonica, e quindi il lavoro allo sviluppo del progetto professionale di questa persona ovviamente non mira a imitare altre realtà e altre questioni, e lei sarà indispensabile, e questo mi permette di arrivare alla conclusione che tu mi invitavi a fare. Per lei sarà indispensabile, e lei sarà indispensabile per quelle persone che cercano proprio lei. Io sono fermamente convinto che, ed è stata forse la mia salvezza anche quando appunto mia madre si mise a piangere perché c'erano troppi psicologi già allora, il tema non è che io devo trovare lavoro a tutta la mia categoria, psicologi nel mio caso, avvocate, avvocati nel caso dei nostri clienti, ma che io devo trovare lavoro a me. E ti dirò di più, il tema è che io devo trovare non lavoro, ma incontrare o farmi conoscere da quelle persone che mi stanno cercando, perché cercano proprio una professionista o un professionista con le mie caratteristiche, e le mie caratteristiche sono uniche in quanto persona prima che le competenze tecniche, e la relazione con la professionista e il professionista è prima di tutto una relazione fiduciaria. Vuol dire che noi siamo interlocutrici, interlocutori competenti rispetto alle nostre materie, ma prima di tutto degne di fiducia. e questo mi permette di chiudere il cerchio, e con la importanza fondamentale della guida del codice deontologico, e con il discorso che non è una questione di categoria, ma è una questione di ogni singolo progetto. Una professionista, un professionista veramente maturi sono quelli che non hanno competitor, perché si rivolgono solo a quelle persone che cercano proprio loro. No, è la fiducia di sapere che ci sono delle persone che cercano proprio noi, per come siamo fatti, e quindi di avere il coraggio di posizionarsi in maniera netta rispetto a quello che si crede, ai propri valori e via dicendo. In questo, se vi fa piacere, se vi può essere utile, su YouTube piuttosto che su LinkedIn o su Facebook trovate una mia video lezione di un'oretta su come identificare il proprio cliente ideale. Spero che vi possa essere utile, più che il sito. Ok.
Senti, io ti ringrazio tanto. Allora, intanto ti ringrazio per averci aiutato a continuare questo dibattito sulla professione legale, su tutti gli aspetti della professione legale, che è veramente interessante. Ti ringrazio per la chiarezza di quest'ora e un quarto che abbiamo fatto insieme, e ti faccio tanti in bocca al lupo per la tua attività, sia per l'attività professionale che per anche te per la ripresa, perché a questo punto siamo un po' tutti nella stessa situazione, e ti ringrazio molto davvero.
Grazie mille a te Giovanni, e grazie alle ascoltatrici e ascoltatori che ci hanno seguito. A presto!